Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una lunga scia di devastazione, non ancora chiaro il numero delle vittime. L'uragano Melissa lascia la Giamaica e si dirige ora verso Cuba. Nuovi attacchi di Israele sulla striscia di Gaza, almeno una cinquantina morti. La Casa Bianca cerca di rassicurare, la tregua non è in pericolo. Fa discutere in Ticino il nuovo credito per il turismo, 40 milioni per i prossimi 4 anni. Il Partito Socialista contesta la destinazione di alcuni contributi. Ok su ghiaccio, ancora un derby amaro per l'Ambri Piotta, superato alla Gottardo Arena dal Lugano per 5-2. Continua a far paura l'uragano Melissa, che dopo la Giamaica si sta ora dirigendo verso le coste orientali di Cuba, allarmando anche le Bahamas e le Bermuda. Questa notte è stato declassato tempesta tropicale di grado 4, ma la scia di devastazione è enorme e l'ONU si prepara a portare aiuti ai paesi sinistrati. In redazione per gli aggiornamenti, Vera Pelandini.
È un gigante che si muove piano. Melissa è l'uragano più potente che abbia mai colpito la Giamaica dall'inizio delle registrazioni 150 anni fa. Ha toccato terra sulle coste dell'isola ieri sera, lasciando una lunga scia di devastazione. Lo spostamento lento dell'epicentro ha infatti lasciato più tempo alla furia dei venti per scatenare l'inferno. L'uragano dei record ha fatto registrare venti a 225 km orari, raddoppiando di intensità in sole 24 ore, una delle intensificazioni più forti mai registrate nell'Atlantico. Poche le notizie arrivate finora dall'isola caraibica, al momento non si segnalano decessi, ma è certamente presto per un bilancio. Sicuramente ingenti, invece, i danni. Le piogge torrenziali hanno fatto esondare dei fiumi, causando allagamenti e comunità isolate. Le immagini sono impressionanti. Tetti strappati alle case come fossero foglie, reti elettriche divelte e acqua ovunque. Ancora peggio sulle coste, dove si vedono auto trasportate dai flussi che allagano le strade, oppure barche schiantate nei giardini dalla furia del mare. Cittadini e turisti affollano hotel e centri d'accoglienza, mentre aeroporti, commerci e scuole rimangono chiusi. Il primo ministro Andrew Holmes ha dichiarato la Giamaica zona sinistrata. L'uragano, che aveva perso di intensità nel passaggio sulla terra, ora si sta di nuovo rafforzando nel viaggio nord-est. Cuba ha dichiarato lo stato di allerta, mentre i cittadini si preparano rifugiandosi lontano dalla costa. Anche ad Haiti scuole, commerci e amministrazioni sono chiusi da ieri. Ricordiamo che, prima ancora di toccare terra, martedì in Giamaica l'uragano aveva causato 3 vittime, altre 3 ad Haiti e 1 nella Repubblica Dominicana. L'ONU ha già annunciato l'invio di aiuti nei paesi colpiti.
Passiamo ora al Medio Oriente, con una serie di attacchi israeliani che nelle ultime ore hanno colpito la striscia di Gaza, uccidendo almeno una cinquantina di persone. Bombardamenti ordinati dal premier Benjamin Netanyahu, che ha accusato Hamas di aver violato la tregua. Ci aggiorna Michele Giorgio.
La tensione resta alta, ma sembra terminata l'escalation che ha fatto temere il crollo della tregua scattata il 10 ottobre tra Israele e Hamas. Secondo fonti degli ospedali di Gaza, ieri i palestinesi uccisi dai raid aerei sono stati almeno 63, tra cui 24 bambini, decine i feriti. I raid sono arrivati dopo l'ordine del premier israeliano Netanyahu di effettuare attacchi potenti in risposta all'agguato compiuto da una cellula palestinese armata contro una postazione militare nella zona di Rafah, in cui è rimasto ucciso un riservista israeliano. In quella parte di Gaza nei giorni scorsi era avvenuto un altro attacco con l'uccisione di 2 soldati. Hamas nega di avere responsabilità diretta nell'accaduto ed afferma che Netanyahu cerca pretesti per far saltare la tregua. Da parte sua Israele ripete che il gruppo islamista continua deliberatamente a ritardare la consegna dei corpi degli ostaggi israeliani morti a Gaza. Non solo, avrebbe anche inscenato il ritrovamento di una salma. L'ala militare di Hamas intanto annuncia di essere riuscita a recuperare i corpi di altri 2 ostaggi, senza fornire però indicazioni su quando li consegnerà alla Croce Rossa. In precedenza era stato ritrovato un altro ostaggio morto. La tregua resta fragile, ma il presidente Donald Trump è ottimista. Nulla metterà a rischio il cessate il fuoco, ha detto qualche ora fa, aggiungendo che Israele ha il diritto di reagire se i suoi soldati vengono uccisi. Simili le dichiarazioni rilasciate in precedenza dal vicepresidente Vance.
Intanto tiene ancora piede anche in Svizzera il dibattito politico sul riconoscimento dello Stato di Palestina. I tempi non sono ancora maturi, secondo quanto ritiene la Commissione della Politica Estera del Consiglio Nazionale, che ha respinto una proposta in tal senso del Canton Ginevra. In redazione Gianni Canonica.
La soluzione a due stati, Israele da una parte, Palestina dall'altra, è quella sostenuta dalla Svizzera, ma il momento di riconoscere la Palestina non è ancora arrivato. Ad affermarlo sono stati nel recente passato il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati, e ieri è stato il turno della Commissione della Politica Estera del Nazionale. La richiesta del riconoscimento della Palestina è arrivata dal Canton Ginevra, una richiesta che però non ha trovato eco a Palazzo Federale. Secondo la maggioranza della Commissione della Politica Estera, sono sostanzialmente due le ragioni per non farlo. In primis, perché non sussistono le condizioni per un tale riconoscimento sotto il profilo giuridico. Secondariamente, per motivi legati al dovere di neutralità della Svizzera. Secondo la minoranza commissionale, invece, tale riconoscimento è una condizione preliminare per il processo di pace e per la soluzione a due stati, e rifiutarlo costituirebbe anche un segnale di condiscendenza nei confronti di Israele. Da notare infine che la Commissione del Nazionale ha deciso di respingere una mozione che condannava i crimini israeliani a Gaza, parzialmente accolta dal Consiglio degli Stati. Questo perché quanto chiesto è stato adempiuto grazie all'accordo di pace raggiunto nel frattempo.
Condanne parziali nei confronti degli attivisti pro-Palestina che nel maggio dello scorso anno occuparono l'atrio principale del Politecnico di Zurigo, e quanto ha stabilito ieri il Tribunale distrettuale. Due dei sette imputati sono stati invece prosciolti, ci dice di più Paola Latorre.
L'occupazione del 31 maggio 2024 da parte di un centinaio di manifestanti era durata poco più di un paio d'ore. La direzione del Politecnico di Zurigo aveva chiesto l'immediato intervento della polizia che, dopo aver posto un ultimatum, aveva sgomberato i manifestanti dall'atrio principale. L'Ateneo aveva sporto denuncia e ieri sono arrivati i primi verdetti per i sette imputati. Cinque le condanne per violazione di domicilio. Il sit-in ha violato il diritto di polizia, ha detto il giudice, che non ha accettato argomenti quali lo stato di emergenza o il ricorso alla convenzione sul genocidio. Avrebbero avuto anche possibilità legali per richiamare l'attenzione sulla situazione a Gaza, ha affermato il giudice. La direzione del Politecnico aveva infatti segnalato in anticipo la disponibilità al dialogo. Due accusati sono stati prosciolti perché la denuncia per violazione di domicilio non era valida, rispettivamente presentata in ritardo. Tutti e sette gli imputati sono stati invece assolti dall'accusa di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Il regolamento della Polizia Municipale non si applica al Politecnico, che appartiene al governo federale, ha dichiarato il giudice. Le condanne, tra le 20 e 30 aliquote giornaliere comprese tra i 30 e i 60 franchi, sono sospese per due anni. Il Tribunale ha inoltre stabilito che i sette imputati dovranno farsi carico delle spese. L'avvocato degli attivisti filo-palestinesi ha già annunciato il ricorso.
Continua il viaggio in Asia di Donald Trump, giunto in Corea del Sud dopo aver visitato Malaysia e Giappone. Domani è previsto, a margine del summit dell'ASEAN, l'attesissimo incontro tra il presidente americano e il suo omologo cinese Xi Jinping. Secondo le ultime dichiarazioni di Trump, potrebbero arrivare passi avanti sul dossier del fentanyl, la droga killer. Se la Cina si impegnerà a fermare l'export di alcune componenti, Washington ridurrebbe i dazi a Pechino, allentando così la tensione nella guerra commerciale fra le due maggiori economie mondiali. Negli Stati Uniti intanto persiste lo shutdown, cioè il blocco delle attività governative non essenziali, che è ormai entrato nel suo 28esimo giorno e ancora non si intravedono schiarite all'orizzonte. Il braccio di ferro tra Casa Bianca e democratici dunque continua, e a farne le spese è in particolare il sistema dei trasporti, con migliaia di voli cancellati o in ritardo e controllori del traffico aereo costretti a cercarsi un secondo lavoro per poter pagare le bollette. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
8.000 voli cancellati o partiti in ritardo in un solo giorno. 14.000 controllori di volo costretti da quasi un mese a lavorare senza lo stipendio. Negli Stati Uniti lo shutdown governativo sta creando pesanti disagi al trasporto aereo. A preoccupare soprattutto la carenza di controllori di volo e di addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti. Migliaia si sono infatti messi in malattia piuttosto che lavorare senza paga. Centinaia si sono visti costretti a trovare un secondo lavoro come autisti di Uber o consegnando pasti ordinati online su DoorDash. This job is stressful enough. We go to work day in and day out and make thousands of decisions. Questo è un lavoro molto stressante. Ogni giorno siamo chiamati a prendere migliaia di decisioni delicate, ha detto Nick Daniels, presidente dell'Associazione dei controllori di volo statunitensi. America's air traffic controllers are now having to focus
on how do they take care of their children.
Ma adesso i miei colleghi hanno altre priorità, come provvedere per i figli, come pagare le spese sanitarie, e questo rende il sistema meno sicuro.
That makes the system less safe.
Il segretario dei trasporti, Sean Duffy, ha espresso preoccupazione per i controllori di volo costretti a cercarsi un secondo lavoro, ma ha ribadito che la sicurezza non è in discussione.
We have the safest airspace in the world.
Siamo il paese al mondo dove volare è più sicuro, e questo perché abbiamo i controllori del traffico aereo più preparati, ha detto Duffy. La loro competenza merita lo stipendio.
That kind of expertise deserves a paycheck.
Tutto questo mentre la Capitol Hill e i democratici sarebbero pronti a sostenere una riapertura parziale delle attività governative, e questo per mettere pressione alla maggioranza repubblicana. In cambio i democratici rinuncerebbero, almeno per il momento, all'estensione dei sussidi di cassa malati, ma chiederebbero lo sblocco immediato dei fondi del Food Stamp Program, i buoni pasto di cui beneficiano 42 milioni di cittadini americani.
Una notizia ora arrivata da poco in redazione: utili record per UBS nel terzo trimestre dell'anno. Nel periodo luglio-settembre hanno raggiunto i 2,48 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita del 74% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato questo che supera di gran lunga le previsioni degli analisti. UBS ha anche annunciato che presenterà ricorso contro la decisione del Tribunale Amministrativo Federale che ha annullato la disposizione della FINMA del marzo 2023 relativa alla cancellazione delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse per un valore di circa 16 miliardi di franchi. L'attualità regionale ora: arriverà presto sui banchi del Gran Consiglio ticinese il nuovo credito per il turismo per i prossimi 4 anni. Questa volta, rispetto al passato, il finanziamento proposto dal governo non è uscito a pieni voti dalla Commissione della gestione. Il Partito Socialista non è infatti d'accordo sulla destinazione di alcuni contributi. Sentiamo quali nel servizio di Pervin Cavacioglu.
Il credito di 40 milioni di franchi è suddiviso in due parti, quella contestata e quella da 16 milioni per rendere più moderne le strutture ricettive come alberghi, eccetera. Per destagionalizzare occorre puntare sui turisti provenienti dall'estero, che sono meno dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Malgrado il tessuto alberghiero ticinese sia oggi più sano, scrive il governo nel suo messaggio, servono strutture all'altezza degli ospiti internazionali. Ecco perché, si legge ancora, l'obiettivo di questo credito punta a sostenere quelle strutture sufficientemente grandi per avere un reale impatto, ciò che non è piaciuto ai socialisti in commissione della gestione come Fabrizio Sirica.
Pensiamo che solo 10 alberghi ricevono più di 8 milioni di franchi, con anche gruppi internazionali come il gruppo Hilton che riceve 1 milione di franchi, è del tutto evidente che non ne hanno bisogno di questi investimenti. Allora, in un periodo in cui ci si parla di vacche magre, ecco, fa strano come alcune vacche invece sembrano sacre e intoccabili.
La proposta socialista è quella di riformare la legge sul turismo e dare una parte dei finanziamenti alla navigazione per fornire un servizio di qualità al turista in Ticino. Alessandro Speziali del PLR da parte sua ricorda l'importanza del settore turistico per l'economia del cantone.
In questo bozza di rapporto di minoranza si parla di queste catene di alberghi con cui non si è d'accordo di finanziare, salvo poi che invece però queste catene arrivano, investono, riqualificano anche delle parti di territorio. Poi si faceva anche accenno alla navigazione, che è però un tema che può essere benissimo affrontato nei prossimi mesi. Per noi era importante mantenere il motore economico del turismo acceso senza pregiudizi.
Il dibattito in Gran Consiglio è per il mese prossimo.
Ancora contributo prima di chiudere: Amazon ha comunicato ieri di voler sopprimere 14.000 posti di lavoro. Una decisione dovuta soprattutto all'avvento dell'intelligenza artificiale, ma hanno giocato un ruolo anche le assunzioni di massa durante il Covid. I dettagli con Marzio Minoli.
Le prime indiscrezioni di un forte ridimensionamento del personale erano già circolate negli scorsi giorni. Si parlava di 30.000 posti soppressi. Alla fine saranno solo, si fa per dire, 14.000. A questi collaboratori vengono dati 90 giorni di tempo per eventualmente cercare soluzioni all'interno dell'azienda, con precise direttive a chi si occupa di assunzioni di privilegiare coloro che sono stati licenziati. L'intelligenza artificiale è dunque in buona parte responsabile di questi licenziamenti, tecnologia che permette di sostituire gli esseri umani in molte funzioni ritenute ripetitive. Da Amazon sottolineano comunque un altro elemento da tenere in considerazione. Durante il Covid, con i negozi chiusi e i consumatori costretti in casa, il commercio online è aumentato in modo esponenziale e dunque si sono dovute assumere moltissime persone per far capo all'aumento delle attività. Con il ritorno alla normalità, molte di queste persone non sono più necessarie. Ad oggi Amazon coinvolge a vario titolo 1,5 milioni di persone in tutto il mondo, anche se solo 350.000 hanno un contratto di lavoro con l'azienda. La ristrutturazione, stando ad alcune indiscrezioni, andrà avanti anche nel 2026. Infatti l'azienda ritiene di avere ancora troppi collaboratori in molti settori, anche dopo i licenziamenti annunciati.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.